Questo sermone di questo sabato vuole essere una grande buona notizia. Tutti i sermoni sono una grande buona notizia. Ma prima di parlare della buona notizia desidero condividere con voi la causa per cui in questi giorni siamo bombardati da cattive notizie, purtroppo, come per esempio l'infezione del coronavirus. È da settimane che veniamo bombardati da questa notizia triste e speriamo che gli studiosi riescano a trovare un vaccino prima possibile, ma che secondo molti esperti rischia di arrivare presto anche in Italia. Ma anche se non dovesse arrivare in Italia, arriverà in altri posti e questa rimane sempre una cattiva notizia. Questo è l'ultimo dei virus pandemici della storia, perché in passato intere comunità sono state conteggiate dalla lebbra, dalla peste, dal vaiolo, la tubercolosi e più recentemente l'aviaria, anche per cause diverse, alimentari, di alimentazioni che vengono date, alimentazioni sbagliate che sono state date agli animali, pure la SARS ed ora abbiamo anche il coronavirus. Alcuni studiosi affermano che molti di questi virus sono di origine animale e che prima di diffondersi fra gli umani hanno inizialmente infettato le persone che si nutrono della carne di animali che la Bibbia ritiene animali immondi, come vedremo più avanti. Ma le cattive notizie riguardano anche purtroppo la profonda crisi del nostro ecosistema globale. I catastrofici incendi che abbiamo visto in Australia, in California e nell'Amazzonia hanno imperversato per mesi, assestando un durissimo colpo a flora e fauna e ora ben 113 specie animali rischiano l'estinzione. Per la prima volta nella storia del polo antartico la temperatura ha toccato i 20 gradi con conseguente scioglimento dei ghiacci. E chi di noi conosce la scrittura un po' più a fondo come Luca 21:25, Gesù lo aveva predetto che questi sciogliamenti di ghiacci così rapidi provocheranno grandi inondazioni in diverse parti del mondo. Gesù in Luca 21:25 ha predetto che vi saranno nel sole dei segni, nella luna e nelle stelle sulla terra angoscia dei popoli. E noi siamo entrati in quest'era, non c'è più l'era della spensieratezza. Nessun popolo più riesce a pensare pacificamente, serenamente al futuro. E difatti a motivo dello smarrimento al fragore del mare dei flutti. Quindi l'umanità intera sta prendendo sempre più coscienza che il tempo è vicino, non sa capire quale via d'uscita ci sarà, perché è incredula l'umanità. E non c'è nessun capo politico o religioso che ne sappia veramente indicare la via della salvezza. Anche perché è palese che tutte queste tragedie si somma, anche l'incapacità dei governi umani di risolvere i problemi. I problemi sono molto più grandi della capacità dell'uomo e perfino della scienza dell'uomo e della sua tecnologia. Per non parlare delle armi nucleari e chimiche che potrebbero, e inizierà questa guerra, perché già è una guerra strisciante, già iniziata, che potrebbero sterminare ogni forma di vita. Ora, quanti di voi vi siete chiesto, specialmente alcuni di voi che siete nuovi, da poco collegati, quanti di voi vi siete chiesti, ma tutto questo perché? Cioè, perché arriviamo a questo punto, quando tutti gli esseri umani in fondo vorremmo una vita pacifica, serena, piena di amore, di prosperità, di pace? Perché arriviamo Perché l'umanità arriva ad avere tutti questi mali? La risposta è nella Bibbia, e la Bibbia dice che la causa è l'umanità stessa. La causa è l'umanità stessa, perché rifiuta di credere alla parola di Dio, la Sacra Bibbia, e senza rendersene conto, segue ciecamente una forza oscura e malefica, attraverso le tradizioni, le abitudini, le cose che l'umanità inventa, non le inventa da sé, ma le inventa dietro un influsso malefico. E questo influsso malefico è chiamato Satana, il diavolo. Proprio così, lo stesso diavolo che invano tentò e offrì a Gesù Cristo 2000 anni fa tutti i regni del mondo, in cambio della sua sottomissione e adorazione. Infatti in Apocalisse 12, versetto 9, molti di voi conoscete questa scrittura, il diavolo è descritto come il grande dragone, il serpente antico, che è chiamato il diavolo e Satana, che seduce tutto il mondo. Ora, o è questa una verità, oppure è una menzogna. Ma io credo che è una verità, perché il mondo è realmente sedotto. Il nome Satana, diavolo, significa avversario, avversario del bene, avversario di Dio, avversario del genere umano. Questo mondo ha bisogno di essere liberato da questo influsso malefico, diabolico, e per questa ragione Gesù ha detto che dobbiamo ogni giorno pregare: Padre nostro che sei nei cieli, venga il tuo regno. Non a caso Gesù ha detto questo, lo stesso Gesù che fu tentato nel deserto, lui sapeva che il diavolo, come tentò lui, avrebbe tentato ognuno di noi, ogni essere umano nel corso dei secoli. E qui arriva al punto, allora, chi ha regnato fino adesso su questa terra? Se Gesù ci ha chiesto di pregare, Padre nostro, che se nei cieli venga il tuo regno, chi ha regnato fino adesso? Satana, il diavolo. Lui ha regnato sulla terra e regna ancora. Satana, il diavolo, il quale in Efesini 2, versetto 2, in Efesini 2, versetto 2, è descritto anche come il principe della potestà dell'aria, lo spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza. E anche noi in passato abbiamo lasciato che l'influenza malefica del diavolo ci conducesse a fare delle cose sbagliate, ad avere dei pensieri sbagliati, ad essere disubbidienti ai comandamenti di Dio. Avendo adempiuto i desideri della carne, soprattutto della superbia, ed eravamo per natura figli di concupiscenze, figli di ira, come tutti gli altri. Mica nel dire tutto quello che stiamo dicendo noi ci alziamo al di sopra degli altri, per carità. E questo però spiega il perché di tutti i mali del mondo e dell'umanità. Ad esempio, se noi andiamo in Isaia, andiamo in Isaia capitolo 66, per chi non l'avesse mai letto, e c'è una scrittura che spiega il perché dei virus e delle epidemie che sempre di più, come ha detto Gesù, si ripeteranno in grande, sempre in più grande scala. Isaia 66, versetto 17, è scritto che quelli che si santificano, quel si santificano è un verbo riflessivo, cioè da sé presuntuosamente si fanno santi, o altri uomini che fanno santi, mentre l'uomo può essere santificato solo da Dio, ma l'uomo è santificato da Dio quando compiace Dio, quando è non ribelle ma obbediente. Invece c'è gente che oggi sono proprio spuderati, sfacciati, ostentano una loro santità che non è tale. Dice: quelli che si santificano e si purificano per andare nei giardini, questi giardini indicano i posti più belli del mondo, dove tutti le masse popolari anelano a poter stare al posto di quelli. Lo vediamo negli attori, nelle attrici, nei VIP, in molti di loro. Nei giardini, dietro un idolo che sta nel mezzo, perché ovviamente tutti adorano qualcuno. E naturalmente non solo questi, ma anche quelli che mangiano carne di porco, notate bene, non solo carne di porco, dice, ma anche cose abominevoli e topi, saranno tutti quanti consumati, dice l'Eterno, ma non perché Dio li consuma, perché Dio è un vendicativo, ma semplicemente perché è una conseguenza delle epidemie che chi mangia cibi che non sono degni di essere chiamati cibi, la carne di animali immondi, o che viene, anche se non li mangia, che viene a contatto con questi animali immondi, succede proprio questo. Quindi il cibarsi della carne di animali immondi, cioè non santificati dalla parola di Dio, perché Dio ci dà tante carni animali da poter mangiare, ma ci sono delle carni non santificate dalla parola di Dio, questi possono fare acquisire virus letali, suscettibili di provocare epidemie globali, come predetto da Gesù nel suo messaggio escatologico, proprio perché la verità biblica è sistematicamente rigettata e schernita da molti popoli. La ricerca scientifica dell'uomo non basterà a fermare le epidemie globali. Difatti, noi stiamo vedendo come tutto questo mette in crisi perfino la globalizzazione. Non c'è un ordine mondiale dove tutti scattano come sono scattati, per esempio, i cinesi. L'Italia non prende gli stessi provvedimenti. Il coronavirus ha messo appunto in evidenza questa crisi. Il diavolo è riuscito a sedurre l'umanità perché questa non ha alcuna conoscenza della Bibbia o non vuole crederla come rivelazione della parola di Dio. E anche noi eravamo così, non è vero, prima di essere chiamati da Dio, prima di rispondergli positivamente. Ma la Bibbia rivela che il regno di Dio, per quale siamo esortati a pregare ogni giorno, che venga ogni giorno, sarà portato finalmente sulla terra da un altro principe. Ci sono due principi. Il primo è un usurpatore, un ladro, un bugiardo, un assassino, ma verrà portata da un altro principe, che è Gesù Cristo, che è il vero principe. In Isaia 9,5, andiamo in Isaia 9,5, in Isaia 9,5 dice, poiché un bambino ci è nato, un figlio ci è stato dato, sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Questo è una risposta inconfutabile a quelli che credono che Gesù, prima di farsi Gesù, era semplicemente una creatura angelica. Gesù tornerà sulla terra con la potenza e l'immortalità di Dio e toglierà di mezzo al diavolo, il principe corrotto, che induce tutti i popoli a trasgredire le leggi di Dio e a danneggiare la terra con l'uso sbagliato della scienza e della tecnologia. Non c'è niente di brutto o di negativo nella scienza, nella tecnologia, come non c'è nulla di brutto nel denaro. È l'uso sbagliato di queste cose. Ora, quando il regno di Dio sarà instaurato sulla terra e vi saranno vera pace, vera giustizia, il versetto dice nel versetto 6, non ci sarà fine dell'incremento del suo impero e pace sul trono di Davide e sul suo regno, per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo dell'Eterno degli eserciti. Ma fin dal principio della storia, l'umanità ha seguito gli influssi di Satana, il diavolo, con i risultati sempre più disastrosi e letali che stiamo vedendo attorno a noi. Come finirà? Quale dei due principi vincerà? Avete qualche dubbio di quale dei due principi vincerà? Per scoprire ciò che è accaduto, ciò che sta accadendo e ciò che accadrà in futuro, dobbiamo rivolgerci nell'unico libro che parla di Dio e di questo destino. Difatti la Bibbia parla di Dio, la quale ci porta indietro nel tempo, a prima della creazione del genere umano, per capire la vera origine di Satana, il diavolo, e il perché è così malefico e nemico mortale del genere umano e come finalmente sarà tolto di mezzo definitivamente. Perché ho scelto questo sermone? Perché questo tema? Perché non molti conoscono l'origine di Satana, il diavolo. Alcuni si pongono la domanda, oppure alcuni addirittura teologi oppure filosofi, dice no, ma il diavolo non esiste, in realtà è l'altra faccia di Dio. È l'altra faccia di Dio. Perché Dio ha creato il diavolo? Il male è l'altra faccia di Dio. Dicono, così come c'è una salita, assieme alla salita c'è la discesa, come se Dio è un miscuglio di bene e di male. Come se il diavolo fosse la parte negativa dello stesso Dio creatore. Quindi un'espressione sadica di un Dio che vuole divertirsi a tormentare l'umanità per mezzo di questa sua espressione perversa e distruttiva. Ma non è affatto così, non è affatto così. La Bibbia non dice affatto questo. Dio non crea mai il male e Satana ha scelto da sé di diventare malefico. Infatti prima si chiamava Lucifero. Figlio dell'aurora, si chiamava uno che portava luce nel senso anche di conoscenza, nel senso anche di conoscenza, finché non divenne perverso lui. Questa verità è rivelata nel libro della profezia. Andiamo in Ezechiele capitolo 28, è rivelata nel libro del profeta Ezechiele capitolo 28 versetto 12, Ezechiele capitolo 28, versetto 12, dove Dio, nel rimproverare il re della città di Tiro in Medio Oriente a quel tempo, rivela la forza invisibile e malefica che guidava quel re. Il re di Tiro era in effetti posseduto da Lucifero. Nel versetto 13 troviamo ciò che Dio gli dice. Tu eri in Eden, il giardino di Dio. Eri un cherubino dalle ali distese, un protettore. Non sono parole applicabili a un re umano. Dio aveva stabilito, ti aveva stabilito, tu stavi sul monte santo di Dio, che era un monte, per monte la Bibbia indica in altre parti che per monte sta a indicare popolo, in questo caso popolo angelico. Tu fosti perfetto nelle tue vie dal giorno che fosti creato, finché non si trovò in te la perversità. Non è che fu Satana che se la trovò da sé la perversità, fu Dio che scrutava il suo comportamento e vide che fino a un certo punto si comportò bene, ma notò quando in lui cominciò ad esserci perversità nei suoi pensieri. Quindi Lucifero scelse da sé di diventare Satana, avversario del bene. Inoltre non è mai stato la parte oscura della natura di Dio, perché fu creato come angelo cherubino per assolvere a dei compiti e perché si qualificasse degno di quei compiti mentre Dio è l'Eterno. Come dice il suo nome stesso. Notate l'inizio del versetto 13. Ricordiamolo questo versetto 13. Tu eri in Eden, il giardino di Dio. Quindi Paolo, come vedremo in seguito nell'epistola di Giuda, possiamo intanto prendere l'epistola di Giuda, prima quella di Paolo, prendiamo l'epistola di Giuda, è molto... è l'epistola, forse la più breve. Quindi tutte queste parole, eri in Eden, il giardino di Dio, sono parole rivolte a Lucifero e sicuramente non a un re umano. E perché Dio rimproverava Lucifero con queste parole? Perché Dio lo aveva posto nell'Eden e sulla terra molto tempo prima che fosse creato Adamo. Ma ad un certo punto Lucifero si ribella e trascina altri angeli nella ribellione e nella corruzione. Difatti notate nella lettera di Giuda, nel versetto 6, questa lettera rivela che egli, Dio, ha custodito nelle tenebre e in catene eterne, notate bene, le ha custodite queste creature angeliche, nelle tenebre e in catene eterne, per il grande giudizio, per il grande giorno del giudizio. E li ha custoditi perché? Perché non conservarono la loro dignità e abbandonarono la loro dimora. Ora, la parola dignità non ha più senso nel XXI secolo. Nessuno si preoccupa di tutelare la propria dignità, o dire nessuno, forse sto esagerando. Però quelli che ci guidano, o quelli che promuovono una vita contraria ai comandamenti di Dio, oggi lo fanno, prima trasgredivano di nascosto, oggi trasgrediscono sfacciatamente e vogliono convertire l'umanità intera a seguirli. Quindi hanno abbandonato ogni forma di dignità e spudoratamente promuovono stili di vita contro natura. E poi, oltre a non conservare questa dignità, abbandonarono la loro dimora, quella che Dio gli aveva assegnato. È come per dire che Dio mi dà una casa, a un certo punto quella casa non mi basta più, voglio anche la tua, la vostra casa, le vostre case. In che modo il cherubino Lucifero si corruppe e abbandonò la sua dimora? Lucifero si riempì di vanità e di superbia a motivo della sua bellezza, non solo esteriore, ma sicuramente anche di conoscenza, e finì per perdere ogni dignità. Come? Decise di soddisfare i desideri malsani della carne e si mise in testa di conquistare l'universo. Quindi il suo corpo fisico, come quello degli angeli che lo seguirono, si trasformavano da corpi spirituali in corpi carnali e rimanevano sulla terra profanando i loro corpi gli uni con gli altri. E inoltre la loro dimora non bastava più a loro perché volevano conquistare l'universo, volevano essere come Dio. Andiamo in Isaia capitolo 14, e se ci fate caso è quello che l'umanità oggi sta cercando di fare, è la medesima cosa. Isaia capitolo 14, dal versetto 13, Dio rimprovera Lucifero, ed è come una storia, diciamo, scritta in anticipo, una storia che però mostra anche la fine di questa storia, che è una fine futura. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo. È un po' quello che Dio gli dirà quando Satana sarà detronizzato definitivamente nel prossimo futuro. Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, innalzerò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, mi siederò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione, ovviamente dell'universo, salirò sulle sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Tu dicevi questo in cuor tuo. Voleva essere adorato da tutti gli angeli, voleva essere come Dio. Il suo nome fu cambiato da Lucifero in Satana, che significa nemico di Dio, nemico del bene, avversario del bene. Ma fu sconfitto e rigettato sulla terra, lui con tutti i suoi angeli che divennero demoni. E difatti nel versetto 12, andando indietro di un versetto, dice: come mai si è caduto dal cielo? Ecco, questa è come storia futura descritta in anticipo. Come mai si è caduto dal cielo, astro mattutino, figlio dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Noi pensiamo che le nazioni siano solo quelle umane, ma anche le schiere angeliche sono nazioni. Quindi che cosa accadde sulla terra quando Satana e i suoi demoni furono rigettati sulla terra? Ciò è descritto nel libro di Giobbe. Andiamo nel libro di Giobbe, nel capitolo 38. perché ricordate che la verità Dio non la rivela tutto in un unico posto della Bibbia, perché possano essere soltanto i savi, coloro che lo ubbidiscono, a capire tutto il mosaico della verità. In Giobbe 38, nel versetto 14, Dio rivela che la terra si trasfigura come creta sotto il sigillo e appare come vestita di un ricco manto. I malfattori sono privati della loro luce e il braccio alzato già viene spezzato. In altre parole, questa ribellione viene spezzata da Dio attraverso i suoi angeli. E nel versetto 30, notate cosa accade nel pianeta: le acque divenute come pietra si nascondono e la superficie dell'abisso si congela. Cominciò così quella che gli studiosi oggi chiamano l'era glaciale, che pose fine ad ogni forma di vita fisica sulla Terra. L'umanità ancora non esisteva. Lucifero e i suoi demoni furono precipitati sulla Terra, e questa è la ragione per cui la Terra divenne un globo coperto di ghiaccio. La Terra, che perdette ogni luce e calore, divenne un globo di ghiaccio, l'era glaciale. Noi non sappiamo quanto tempo è durata questa era glaciale prima che Dio cominciasse a creare l'uomo. La superficie del globo terrestre divenne informe e vuota, senza continenti e senza forme di vita fisica, ad eccezione degli spiriti demoniaci, i quali perdettero per sempre i loro corpi fisici e spirituali e sono rimasti per sempre ciechi, come delle menti vaganti capaci comunque di influenzare, in cerca sempre di luoghi in cui entrare per possederli e continuare così ad agire. Queste sono le condizioni di tenebre e catene eterne in cui Dio li ha fino ad ora custoditi per il grande giorno del giudizio. Chissà per quanto tempo la terra dovrà aspettare perché tutto questo accade, perché il grande giorno del giudizio avviene. Ma se noi guardiamo i segni dei tempi, non ci vuole molto. Sicuramente la terra non poteva restare così informe e vuota. Allora Dio decise di riportarla nel suo antico splendore, originale splendore. Come detto in Genesi 1, tutti voi vi ricordate in Genesi 1, nel principio Dio creò i cieli e la terra. Non li creò attraverso un processo evoluzionistico, così come non risuscitò attraverso un processo evoluzionistico, non moltiplicò i pani attraverso un processo evoluzionistico. In Isaia 45, Dio nel principio creò i cieli e la terra, questo avvenne sicuramente miliardi di anni fa, cioè quando Dio creò il cielo e la terra gli angeli già c'erano. Difatti in Isaia 45, versetto 18, dice: «Poiché così dice l'Eterno che ha creato i cieli, Egli, il Dio che ha formato la terra e l'ha fatta, Egli l'ha stabilita, non l'ha creata informe, ma l'ha formata perché fosse abitata. Io sono l'Eterno e non c'è altro come me». Non c'è alcun altro. Infatti in Giobbe 38, nel versetto 7, è scritto che quando Dio creò la terra, le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia. Ripeto, quando la terra fu creata originalmente, miliardi di anni fa, le stelle del mattino cantavano tutte insieme e tutti i figli di Dio mandavano grida di gioia. Per stelle del mattino, fra i quali uno di questi era capeggiato dall'allora Lucifero, quando ancora non si era corrotto. Ma Lucifero fu preso da vanità, da egoismo e da superbia davanti alla volontà di Dio di creare l'umanità sulla terra. Quando Lucifero seppe che Dio aveva la volontà di creare l'umanità sulla terra, che gli era stata affidata, Non è che Dio gliela stava togliendo la terra, ma non la voleva nemmeno condividere. Quindi, quando lui seppe questo, che Dio voleva dare agli esseri umani la possibilità di diventare figli di Dio, si ribellò. Perciò Lucifero divenne Satana e trascinò un terzo di angeli nella sua ribellione. Ma furono precipitati sulla terra, la quale divenne un globo di ghiaccio. Chissà per quanto tempo rimase così. Ma Dio ha riportato sulla terra le condizioni per la creazione e l'esistenza dell'umanità su questo pianeta. Lo ha fatto in 6 giorni, circa 6.000 anni fa. E i fossili antecedenti non sono i nostri antenati spirituali, non sono i corpi dei nostri antenati spirituali, ma sono di quegli angeli che, avendo abbandonato il loro corpo spirituale per amare il corpo carnale e la depravazione dei loro comportamenti, non è che il corpo carnale di per sé è demoniaco. Però noi sappiamo che l'Apostolo Paolo ha detto: io voglio fare la via di Dio, ma vedo dentro di me una legge che mi spinge a fare il male che non vorrei fare. Praticamente noi siamo come gli animali. Noi, quando Dio ci creò, ci ha creati perfetti, nel senso che siamo nutriti dal cibo spirituale che viene dal nostro libero arbitrio, dalle scelte, dalle decisioni che facciamo. E in questo siamo a sua immagine e somiglianza. Ma per il resto siamo animali, tant'è vero che noi siamo stati creati come gli animali nel 6° giorno. Quindi noi siamo metà animali, metà divini. Se noi viviamo il male, cadremo nella terra e torneremo nella polvere dalla quale siamo stati tratti. Ma se noi useremo bene, impariamo a usare bene il nostro libero arbitrio, secondo la via di Dio, allora Lui ci darà la sua dimensione, la sua stessa vita, il suo spirito, quella eterno. Quindi in Genesi 2,8, nel 6° giorno l'Eterno Dio piantò un giardino in Eden ad oriente e vi pose l'uomo che aveva formato, affinché l'uomo lo lavorasse e lo custodisse. Ecco, anche per l'uomo la stessa prova che Dio aveva dato a Lucifero e agli angeli. E il resto della storia ovviamente la conosciamo. Dio mise l'uomo intenzionalmente in Eden, dove c'era già Lucifero, ora diventato Satana, la cui mente cieca e vagante entra nel serpente e parla agli esseri umani nel tentativo di ingannarli e vanificare il disegno di Dio. Pura follia da parte di Satana. Dio sapeva che il diavolo, sotto false spoglie, sarebbe riuscito con altissima probabilità a sedurre e a ingannare i primi esseri umani, Adamo ed Eva. Ma Dio sapeva anche che l'umanità, essendo creata a immagine e somiglianza di Dio, avrebbe un giorno sconfitto Satana attraverso Gesù Cristo e la Chiesa da Lui fondata. Non tutti gli esseri umani, ma quegli esseri umani che avrebbero creduto in Lui, cioè fare l'opposto di quello che i primi esseri umani fecero, di non credere a Lui e di credere invece al serpente. E questa è una profezia, andiamo in Genesi capitolo 3, è una profezia di Dio assolutamente certa. Lui, Dio, non aveva e non ha alcun dubbio che la storia, in questo senso, la storia è scritta. Quella che non è scritta è il destino di ciascuno di noi. In Genesi 3, versetto 15, Dio emesse questa sentenza. Nel versetto 15, io porrò inimicizia fra te e la donna, e fra la tua progenie e la progenie di lei. Questa progenie ti schiaccerà il capo, e tu le ferirai il calcagno. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue pene e i dolori della tua gravidanza. Con dolore partorirai i figli, e i tuoi desideri si volgeranno verso tuo marito, ed egli dominerà su di te. Ora, questa profezia si riferisce principalmente a Gesù Cristo e alla sua Chiesa futura, che nel corso dei secoli sarebbe stata in continua lotta contro Satana fino alla vittoria finale. Naturalmente si riferisce anche alle vicissitudini della famiglia umana, di come purtroppo nei secoli sono andate le famiglie umane. L'uomo, per guadagnare un po' di pane, sopravvivenza per sé e la sua famiglia, ha dovuto sudare lacrime di sangue, e la donna ha dovuto soffrire moltissimo nel partorire, nell'allevare figli e nel subire le angherie di questo padrone che è l'uomo. Non doveva essere così. Il matrimonio doveva avere tutta un'altra armonia. Quindi Dio sapeva che Satana avrebbe ferito il calcagno a Gesù, spingendo alcuni uomini increduli a crocifiggere l'innocente Gesù, il figlio dell'uomo e figlio di Dio. E per questo motivo l'apostolo Pietro fu ispirato da Dio a scrivere per noi che il sacrificio di Gesù Cristo, l'agnello perfetto di Dio, fu previsto da Dio stesso fin da prima della fondazione del mondo, ma manifestato negli ultimi tempi per noi affinché per mezzo di Lui noi crediamo in Dio. Vedete che è tutta una questione su chi noi poniamo la nostra fede, verso chi poniamo la nostra fede. Al contrario dei nostri progenitori, i quali non credettero a Dio. Questo è scritto in 1 Pietro, capitolo 1, 1 Pietro, la prima lettera di Pietro, capitolo 1, versetti 19 e 20. Gesù Cristo, il vero principe, è risuscitato ed è riuscito a sconfiggere Satana e a mostrarci la via. In Apocalisse 2, versetto 26, lui ha detto: a chi vince e ritiene fino alla fine le opere mie, non le opere umane, ma le opere sue, di Cristo. Ci sono delle opere da fare. Darò potestà sulle nazioni. E Apocalisse capitolo 3, versetto 21, dice: a chi vince concederò di sedere con me sul mio trono, come anch'io ho vinto e mi sono posto a sedere col Padre mio sul suo trono. Apocalisse capitolo 12, versetto 1, dal versetto 1 dice, rivela che quando il Messia stava per nascere sulla terra, lo spirito di Satana e dei suoi demoni erano pronti a distruggerlo, ma non vi riuscirono, perché la Chiesa fuggì nel deserto. Dio permise che la Chiesa non fosse sterminata, ma fosse protetta attraverso una fuga nel deserto, non nel deserto di sabbia, ma nell'isolamento. Dio non abbandona i suoi fedeli, i suoi veri fedeli. La Chiesa dovette nascondersi per 1260 anni, durante tutto il periodo in cui imperò la Chiesa, la falsa chiesa del principe falso, dell'usurpatore. In Apocalisse 12, versetto 6, rivela che la donna fuggì nel deserto, ove Dio le aveva preparato un rifugio perché vi fosse nutrita per 1260 giorni. La donna, sappiamo che simbolicamente rappresenta la Chiesa, che a causa della persecuzione dovette nascondersi per 1260 giorni, che profeticamente diventano anni. Ora in questo frangente sarebbe molto complicato e prenderebbe troppo tempo, che non ho per adesso, come in effetti i giorni diventano anni profeticamente. E Satana ha perseguitato per tutti questi 1260 anni la Chiesa di Dio sin da allora, specialmente dal tempo dell'imperatore Costantino, V secolo d.C. e anche dopo. I nostri antenati spirituali fuggirono e sopravvissero nelle regioni periferiche dell'impero romano, il quale si trasformò in Sacro Romano Impero, mediante il dominio della Chiesa universale, biblicamente descritta come mistero, Babilonia la Grande, la madre delle meretrici e delle abominazioni della terra. Soltanto verso il 1700 la vera Chiesa iniziò ad avere una maggiore presenza pubblica nel mondo. Ma Satana sa di avere poco tempo a disposizione. Apocalisse 12, nel versetto 12, Dio ci rincuora dicendo: rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi. Guardate che noi abitiamo nei cieli, la terra è sospesa nei cieli. Dio, quindi dipende la prospettiva. Se lui è molto, diciamo geograficamente, se così mi posso esprimere, molto lontano da noi, la terra la vede sospesa nei cieli e noi siamo nei cieli, quindi sta parlando a noi. E dice: rallegratevi o cieli, parla non solo a noi, parla anche a quelli che sono angeli e voi che abitate in essi, ma guai a voi abitanti della terra e del mare, perché il diavolo è sceso a voi con grande ira, sapendo di avere poco tempo. Questo spiega tutto ciò che sta, tutto ciò che è successo fino adesso, dal tempo di Adamo fino ad ora. Tutto ciò spiega quello che sta accadendo, quello che accadrà in questo mondo. Allora il dragone si infuriò, nel versetto 17, contro la donna e andò a fare guerra a quelli che restano della discendenza di lei, che osservano ancora i comandamenti di Dio e custodiscono la testimonianza di Gesù, e si fermò sulla riva del mare. Quelli che restano della discendenza di lei, fratelli e sorelle, siamo noi. Siamo noi, non noi soltanto qui chiusi in questa stanza, ma tutti quelli che nel mondo ancora perseverano ad osservare i comandamenti di Dio, a custodire la testimonianza di Gesù, sono oggetto della persecuzione di Satana e il diavolo, e oggi del mondo intero. La discendenza o progenie a cui il dragone sta facendo la guerra su tutti i fronti, ripeto, siamo noi. E ancora non è finita. Ma coraggio, ho detto all'inizio che questo è un sermone di speranza e di incoraggiamento. È una gran buona notizia, perché Cristo ha già vinto il mondo. Gesù Cristo tornerà sulla terra, questa volta con l'immortalità e la potenza di Dio Onnipotente, ed Egli, principe legittimo, restaurerà la pace, la vera giustizia e anche il vero amore, e toglierà definitivamente l'usurpatore, Satana, e i suoi demoni. Finalmente, sotto la guida di Gesù e della sua Chiesa, allora sarà glorificata la Chiesa, l'umanità imparerà la via della giustizia, della vera pace, del vero amore, in una terra purificata e rigenerata. In Esaia 9,5 leggiamo quello che veramente il vero principe farà. Sulle sue spalle riposerà l'impero e sarà chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, Padre eterno, principe della pace. Non ci sarà fine dell'incremento del suo impero e pace del trono di Davide sul suo regno per stabilirlo fermamente e rafforzarlo mediante il giudizio e la giustizia ora e sempre. Questo farà lo zelo degli eserciti. Scusate. In conclusione, fratelli, qual è il messaggio di grande fede che Dio stesso ci dà attraverso l'Apostolo Paolo nella lettera ai Romani, capitolo 8? Voglio condividerlo con voi. Paolo, a un certo punto, che era soggetto a questo tipo di persecuzione, disse: che diremo dunque riguardo a queste cose, davanti a un mondo che già allora, 2000 anni fa, era contrario ai primi cristiani? Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? Colui che non ha risparmiato il proprio figlio, ma lo ha dato per noi tutti, non ci donerà forse anche tutte le cose con lui? Certo. E nel versetto 37 dice: ma in tutte queste cose noi siamo più che vincitori in virtù di colui che ci ha amati. Infatti sono persuaso, dice l'Apostolo Paolo, che né morte né vita, né angeli, né principati, né cose presenti, né cose future, né potenze, né altezze, né profondità, né alcun'altra creatura potranno separarci dall'amore di Dio che è in Cristo Gesù, nostro Signore, il quale alla fine, ci donerà la vita eterna nel suo meraviglioso regno.